Bartleby lo scrivano di e con Micaela Molinari. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Bartleby lo scrivano, che sarà dedicata al mondo del lavoro. Ho scelto questo tema ovviamente non solo perché si avvicina il 1° maggio, ma anche perché vogliamo dare un omaggio al titolo della nostra rubrica. In realtà, preparando questa puntata, mi sono proprio resa conto che il tema del lavoro è un tema che attraversa veramente la storia della nostra letteratura e anche la storia del nostro cantautorato. Pensate ad esempio come già alla fine dell'Ottocento Verga ci raccontasse le difficoltà del lavoro nel mondo contadino, e poi invece nei primi del Novecento tantissimi autori ci abbiano raccontato l'alienazione dell'uomo di fronte al mondo del lavoro che cambiava, per poi arrivare al neorealismo che invece ci ha di nuovo raccontato le grandi fatiche dei lavoratori più umili, costretti spesso anche a emigrare, quindi a lasciare la propria casa per un nuovo paese o per il nord Italia. E poi le grandi battaglie sindacali degli anni 60 e 70, raccontate moltissimo sia da un'infinita letteratura che da moltissime canzoni, sia contemporanee che poi posteriori, che hanno ripescato quegli anni e ce li hanno raccontati con un occhio nuovo. E poi penso agli ultimi anni, quindi a come il mondo del precariato sia stato raccontato anche qui tantissimo, sia dalla letteratura che dal cantautorato. Quindi questo senso di nuovo, di inettitudine, questa paura del futuro, questa mancanza di prospettive che in qualche modo ha schiacciato tutti i giovani, direi a partire dagli anni 90, purtroppo credo fino ai giorni nostri. Per cui è veramente un tema molto molto vasto ed è stato complessissimo per me riuscire a scegliere dai tantissimi libri e dalle tantissime canzoni su questo tema. Ho deciso quindi di scegliere alcune canzoni, alcuni libri che magari sono un po' meno conosciuti al grande pubblico, proprio perché so che invece tantissime altre fanno ormai parte del bagaglio culturale di tutti noi. Ne ho scelte alcune che in qualche modo possono aggiungere un ulteriore pezzettino a un tema così importante e così fondamentale, direi, sia per la nostra letteratura che per la nostra mente sociale. E vorrei iniziare proprio con un autore che è un po' emblema di questo, nel senso che è un autore importantissimo. Pensate che è considerato uno degli autori più importanti della sua generazione e che nel 2016 ha pubblicato questo romanzo autobiografico di cui vi parlerò, che è stato addirittura votato tra i 10 migliori romanzi del ventennio 2000-2020. Io credo di poter dire che è il classico libro che chi l'ha letto lo considera un capolavoro, ma che purtroppo moltissimi non hanno ancora letto. E sto parlando di Works di Vitalino Trevisan, che è stato pubblicato nel 2016 da Einaudi e che purtroppo 2 anni fa è tornato di nuovo alla ribalta, perché purtroppo l'autore ci ha lasciato prematuramente. E quindi molti lo hanno ricordato proprio a partire da questo suo romanzo, che è considerato un piccolo capolavoro. Ma perché? Allora, intanto va detto che Vitalino Trevisan è stato uno scrittore che prima di arrivare appunto al mondo della letteratura ha fatto moltissimi altri lavori. E questo suo vissuto, un po' come era stato anche per Michela Murgia, di cui avevamo parlato per il libro appunto Il mondo deve sapere, anche lì sul mondo del lavoro, dicevamo, Vitalino Trevisan riporta in questo suo romanzo autobiografico un po' tutte queste esperienze lavorative che lo hanno formato. Va detto però che una parte fondamentale di questo romanzo è il luogo in cui si svolge, e cioè il Nord-Est, un luogo, a detta dello stesso autore, in cui il lavoro è una religione. E questo luogo viene raccontato dagli anni 70 fino agli anni 0, anni in cui l'autore si trova a crescere e in qualche modo a scontrarsi con la propria famiglia e con una società che vedeva nel lavoro l'unica realizzazione dell'essere umano. Vi leggo, per farvi capire, una piccola frase all'interno del libro che secondo me è molto esplicativa e che dice: «Perché trovo sempre un lavoro? Mi dicevo, perché non mi lasciano andare alla deriva in pace, diventare un barbone, una delle possibilità che contemplavo, che contemplo tuttora, Poi non ho coraggio, mi viene in mente mio padre, il poliziotto Arturo e la sua divisa, sempre impeccabile, e mio nonno, la dignità con cui osservava il suo vestito da festa, assurdità che sempre mi ritornano. L'origine è un vestito che non smette mai. Questo è un po', credo, il cuore di questo romanzo, cioè il fatto di raccontare il mondo del lavoro attraverso la dedizione della propria famiglia e in qualche modo non riconoscersi in quella dedizione. A ciò poi va aggiunto che questo libro e la storia della propria famiglia è una storia di soldi. Una storia di soldi che paradossalmente ritorna poi nella vita dello scrittore, perché, come sapete, una delle frasi che più gli viene ripetuta nel momento in cui decide di entrare nel mondo della cultura è: non ci sono soldi. La stessa, come dice lui stesso, che gli propinava il padre. Per cui è un romanzo autobiografico, molto veritiero, scritto da una mente assolutamente brillante e un pochino cinica, e con un linguaggio vivo, vivacissimo e direi a tratti anche un po' corrosivo. Per cui vi invito veramente a recuperare questo romanzo autobiografico, che è Works del 2016, pubblicato da Einaudi e ripubblicato poi nel 2022. Ho deciso di abbinare questo libro a un gruppo veneziano, per una continuità geografica, ma non solo, e cioè Le Orme, un gruppo prog che nel 1977 ha pubblicato una canzone, Se io lavoro, e in qualche modo va a ripescare gli stessi temi toccati da Trevisan, perché vi leggo un verso. Se io lavoro è perché non so che fare, ho pochi amici con cui passare il giorno. Quindi entrambi in qualche modo hanno come obiettivo quello di disgregare il mito del lavoro, quindi di uscire da quella dinamica secondo la quale lo scopo unico dell'essere umano deve essere il lavoro, la dedizione al lavoro è un valore assoluto e la pensione è un momento drammatico per qualunque essere umano perché smette di essere produttivo. Entrambi nella stessa parte d'Italia e negli stessi anni ragionano su questo concetto e secondo me lo fanno in un modo molto innovativo e molto molto intelligente. Per cui vi lascio con Se io lavoro, delle Orme, del 1977.
Thank you. primavera, estate, autunno, inverno, canto il giorno della terra in festa, e così sereno resto qui ad aspettare la sera.
Il secondo libro di cui vi voglio parlare è un libro che, mi autodenuncio subito, non ho letto, o meglio, ancora non ho letto, perché è sul comodino che mi aspetta e non vedo l'ora in realtà di iniziarlo e sono molto curiosa. L'ho scelto però e ho deciso di parlarvene anche se non l'ho letto, perché è un libro di cui apprezzo molto il coraggio, sia del tema sia del titolo. E soprattutto mi dispiace che l'autrice, dopo oltre 20 anni, sia vittima ancora di moltissimi pregiudizi nel mondo della letteratura. Di cosa sto parlando? Sto parlando di Storia dei miei soldi, un romanzo pubblicato da Bompiani lo scorso anno da Melissa Pannarello, che forse voi conoscerete come Melissa P. Perché dico questo? Perché nei primi anni 2000 Melissa P. divenne famosissima per aver pubblicato 100 colpi di spazzola, un libro che veniva all'epoca tra l'altro venduto come libro erotico, poi insomma in realtà erotico molto all'acqua di rose, un libro che ebbe un successo incredibile. Lei all'epoca era giovanissima, credo non fosse nemmeno maggiorenne, intanto che all'inizio addirittura era un'autrice un po' ombra, cioè non si sapeva esattamente chi si nascondesse dietro questa Melissa P. Il libro, vi dicevo appunto, ha avuto tantissimo successo, fu venduto in 40 nazioni e ne sono state vendute 2 milioni di copie, quindi un'enormità veramente, e addirittura l'anno successivo se ne fece un film pensato addirittura che porta la regia di Luca Guadagnino e che era stato prodotto all'epoca da Francesca Neri e Claudia Mendola. Perché vi racconto tutto questo? Perché Storia dei miei soldi è un libro che 20 anni dopo, in una sorta di autofiction, che in realtà non è un autofiction perché ci sono alcuni elementi di realtà ma moltissimi non lo sono, Melissa decide di tornare a raccontarci quella vicenda e soprattutto l'impatto economico che quella vicenda ha avuto sulla sua vita e su quella dell'attrice che ha interpretato se stessa, anzi lei stessa, nel film. Per cui ho trovato molto coraggioso, vi ripeto, io il libro non l'ho letto e quindi non vi so ancora dire la mia opinione circa la qualità letteraria di questo libro, però sicuramente ho trovato molto coraggioso sfondare un tabù che è ancora molto persistente, ovvero donne che parlano di soldi liberamente, che rivendicano il diritto di guadagnare, che parlano di difficoltà economiche, che fanno le cose e che scelgono dei lavori anche per un criterio economico e non solo per una devozione che a volte viene richiesta al mondo femminile. L'autrice ha raccontato chiaramente che ovviamente lei nel romanzo racconta di incontrare l'attrice che all'epoca aveva interpretato Melissa P. nel film di Guadagnino e di averla trovata in una condizione di povertà. In realtà questa credo sia una finzione letteraria, perché nel libro l'attrice si chiama Clara, mentre invece la vera attrice si chiamava Maria Valverde, quindi penso che questa sia un puro espediente letterario. Però credo veramente che abbia centrato un tema caldissimo, un tabù. E mi dispiace che un'autrice che in questi ultimi 20 anni ha fatto tra l'altro tantissime cose, ha pubblicato molti libri, ha fatto podcast molto interessanti, è stata una giornalista giornalista per molte riviste importanti italiane, sia ancora relegata a quel ruolo da quindicenne di Melissa P, che oramai insomma sembra potrebbe cadere in prescrizione, direi. Per cui io vi invito, se vi va, di leggere con me questo libro per capire se ne valeva la pena oppure no. Però vi ripeto, sono molto contenta del fatto che sia finalmente affrontato questo tema. Un tema che, tra l'altro, mi permetto di dire, è un tema abbastanza caldo, perché ci sono moltissime realtà ultimamente, soprattutto femministe, che iniziano a parlare di soldi e a denunciare il fatto che i soldi nel mondo del lavoro siano un grande tabù per le donne, sia ovviamente per il gap salariale, che sappiamo tutti essere un dato di fatto, sia per il fatto che spesso le donne hanno più difficoltà degli uomini per chiedere un aumento, sia perché molto spesso viene considerato volgare il fatto che una donna parli di soldi. Quindi viva Melissa Pannarello, che ci racconta appunto la storia dei suoi soldi, e ho deciso di abbinare a lei una canzone che in realtà non è contigua ma in opposizione, e cioè Cash Woman di Amy Schilla. Questa è una canzone, lo dice già il titolo stesso, che racconta insomma di una donna molto diversa dall'ideale femminista che abbiamo tutte noi, cioè racconta di una donna, anzi di una categoria di donne, cosa particolarmente fastidiosa, mi permetto di dire, una categoria di donne che sfrutterebbe gli uomini solo per avere i loro soldi. Sembra una canzone scritta negli anni 40, detta così, invece no, è un singolo di appunto Amy Schilla, che è uno dei più importanti rapper italiani, pubblicato nel 2012, quindi che insomma ha solo poco più di 10 anni, è tratto dall'album L'erba cattiva. Mi rimane il grande dubbio se sia una realtà raccontata da Amy Schilla, che io non conosco, se sia invece una realtà inventata o in qualche modo ingigantita da lui stesso. Non lo so, sicuramente una canzone che provoca fastidio all'ascolto, ma che fa riflettere, e quindi vi invito ad ascoltare Cash Woman di Amy Schilla, pubblicata nel 2012 dall'album L'erba cattiva.
Ho conosciuto questa tipa l'altra sera al night. Cerca l'oro in Italia come nel Klondike. Usciamo fuori a cena e pago sempre io. Vuole la parità dei sessi ma col portafoglio mio. Quando sono nel privé vuole esserci anche lei. Il trucco è un messaggio con su scritto dove sei. 6 chili di trucco, 2 metri di gambe. Sta modella della mutua è un mutuo ambulante. Va in centro così gonfia di denaro che se salta perde le monete. Il contrario di Super Mario. Il suo ex è un super miliardario. Un maiale pieno di soldi, un salvadanaio. Lui l'amava, l'adorava e la viziava. Non è che l'ha lasciata, è morto di vecchiaia. Lei dice che sfrutta le opportunità là fuori. Non fa l'imprenditrice, si fa l'imprenditori. È uscita da un sogno e ti fissa da un'ora. Ma questa ragazza chi è? È fissa coi soldi e la macchina nuova. È la donna più falsa che c'è. Ti scrocca la cena, cavalla le gambe. Più tardi si ferma da te. Riceve il regalo e poi balla in mutande. Ma questa ragazza chi è? Dice voglio vederti e le compri il Tom Tom. Dice voglio sentirti e le compri l'iPhone. La porta il ristorante mega senza bon ton. Vestita come una cheerleader senza i pon pon. Un giro da Louis Vuitton, un giro da Prada. Se ti dona quella borsa, ma ora chi paga? Questa gatta miagola ma è una tarantola. Ho la tachicardia, speriamo che non veda il bancomat. Non ci pensi a quanto costa e pensi che è buona. Quando si mette quei leggings sembra Catwoman. A Milano la sera ci sono cash woman. A ogni angolo di strada tipo McDonald's. All'inizio ti chiamano con la debito, qualche giorno dopo le ricarichi il telefono e ti spremono fino all'ultimo centesimo.
Ma perché non mi hai chiamato?
E perché non ho più credito?
È uscita da un sogno e ti fissa da un'ora. Ma questa ragazza chi è? È fissa coi soldi e la macchina nuova. È la donna più falsa che c'è. Ti scrocca la cena, cavalla le gambe. Più
tardi si ferma da te. Riceve il regalo e poi va alle mutande. Ma questa ragazza chi è?
Mentalità brillante, studia, si sente grande e vissuta. Colpa dell'amante che l'ha mantenuta. Io fatico, lei fa la bella vita. Io subo 7 camicie, lei neanche le stira. Cashwoman, l'eroina che sta a 90. Diffusa come l'eroina negli anni 70. Canta, hai fatto colpo su un'altra che ti riempie il cuore e ti svuota il conto in banca.
È uscita da un sogno e ti fissa da un'ora. Ma questa ragazza chi è? È fissa coi soldi e la macchina nuova. È la donna più fatta che c'è. Ti scrocca la cena, cavalla le gambe. Più tardi si ferma da te. Riceve il regalo e poi balla in mutande. Ma questa ragazza chi è?
E così, dopo aver parlato contro la mitologia del lavoro, quindi il diritto di sottrarsi alla mitologia del lavoro, dopo aver parlato del tabù dei soldi nel lavoro femminile, arriviamo a parlare di un altro grande tema, e cioè la grande contraddizione che esiste nel mondo del lavoro, che purtroppo credo dalla notte dei tempi fino ad oggi. E lo facciamo a partire da un romanzo che è un piccolo gioiellino pubblicato nel 2005 da Einaudi. L'autore è Andrea Baiani, poi diventato insomma negli anni molto conosciuto, ma all'epoca non credo fosse ancora conosciutissimo, e si chiama Cordiali saluti. Perché questo titolo? Perché il libro racconta di Carlo, un ex direttore delle vendite, che poi all'interno della sua azienda si ritrova a diventare un ghostwriter, cioè a scrivere le lettere di licenziamento per i suoi colleghi. E come ghostwriter, cioè i colleghi non sanno chi si nasconde dietro alla stesura di quelle lettere. Queste lettere sono lettere cariche di finta empatia, sono cariche che raccontano il fatto che un licenziamento sia un'opportunità, quindi il fatto di essere allontanati dall'azienda viene presentato come un atto di liberatorio che permetterà al fortunato licenziato di avere una vita migliore, di migliorare la propria qualità della vita. Insomma, è una lettera carica veramente di falsità, mi verrebbe da dire, e di incoerenze, che in qualche modo poi vanno ovviamente a scontrarsi con la vita reale, no? La vita reale del protagonista che scrive queste lettere, ma poi si trova a fare i conti con una vita in cui le persone che sono state licenziate hanno anche un impatto sulla sua quotidianità. Quindi mi piace molto questa frase che viene usata per descrivere il libro, e cioè che è un romanzo che sovrappone l'anacronismo del mondo del lavoro e il tempismo della vita. Ed è esattamente così. Quindi il protagonista, che ha un tempismo perfetto nel mondo del lavoro, studiatissimo e molto controllato, si ritrova poi invece a gestire il tempismo della vita, che come sappiamo è assolutamente imprevedibile dall'alto della sua assoluta umanità. Per cui è un libro molto breve, molto veramente un piccolo gioiellino, credo, temo, piuttosto difficile da trovare oggi, che però vi invito assolutamente a recuperare, e che si chiama appunto Cordiali saluti di Andrea Baiani, pubblicato da Einaudi. Ho deciso di abbinare questo libro a un altro piccolo gioiellino, cioè una canzone di un grande cantautore di questa generazione, che è Io sono un cane. Per chi non lo sapesse, è scritto tutto attaccato, pseudonimo di Jacopo Incani, che è appunto un cantautore sardo, oltre che produttore discografico e compositore, e che in questa canzone del 2010, che si chiama Torino Pausa Pranzo, che fa parte del suo disco di esordio La Maccarena su Roma, fa una cronaca del corteo funebre dei 7 operai della ThyssenKrupp di Torino che erano morti 3 anni prima, lo ricorderete, in un incidente sul lavoro. Il brano è assolutamente originale, ci sono moltissimi versi molto acuti, tra cui ve ne leggo uno: Torino, acciaierie, pausa pranzo e liberata, nella pace bianca della zona industriale, e un minuto di silenzio negli stadi ansimanti che poi riesplodono in un coro di voci rassicuranti in collegamento da bordo campo. Quindi è una canzone che anche qui racconta la grande contraddizione del mondo del lavoro, un mondo del lavoro in cui le morti sul lavoro sono ancora tantissime, sono un problema molto urgente, ma intorno alle quali si costruisce poi una grande retorica post mortem, che non sempre poi purtroppo corrisponde a una a un vero cambio di passo, quindi a una presa di coscienza reale da parte della politica e di chi decide le regole che potrebbero in qualche modo tutelare di più il mondo del lavoro. Per cui, insomma, contraddizioni che purtroppo contraddistinguono il mondo del lavoro contemporaneo, ma temo anche quello passato, e vi lascio quindi con questa canzone un po' amara, dalla sonorità molto particolare. Se non conoscete questo cantautore vi suonerà strano, ma vi invito assolutamente ad andare a ripescare il suo disco d'esordio, che è La Macarena su Roma. Tra l'altro noterete che anche in questa canzone c'è una citazione appunto della Macarena. Quindi vi lascio con Torino pausa pranzo di Io sono un cane, dall'album La Macarena su Roma del 2010.
Yeah.